Davide Giacalone, bentornato, buongiorno.
Buongiorno, bentrovati.
Allora, partiamo con le prime pagine in edicola oggi, il Corriere della Sera, insomma, tutte le aperture riprendono le parole di ieri del Premier Draghi durante la conferenza stampa di fine anno. Avanti con chiunque ci sarà, il titolo di apertura del Corriere. Draghi e il Colle, la legislatura duri fino al 2023, io un nonno al servizio delle istituzioni. Poi Repubblica, Colle, gelo su Draghi, La Stampa, Draghi pronto alla sfida del Colle. Sono tantissime le letture. C'è Libero che fa una prima pagina in cui mette in parallelo due foto, quella di Draghi e di Berlusconi, nonno contro bisnonno. Insomma, a te.
Ma sapete, io oggi sono un po' in imbarazzo, a essere sincero con voi, perché la conferenza stampa l'ho sentita tutta, l'ho seguita tutta, e mi era sembrato di sentire delle cose anche interessanti. Una, diciamo, mi aveva colpito particolarmente, e cioè la spiegazione fatta dal Presidente del Consiglio perché il bonus al 110% è un'aberrazione che distorce il mercato e favorisce le truffe, utilizzando gli argomenti che noi qui più modestamente avevamo cercato di mettere in fila commentando quella cosa. L'ho sentito dire che sì, è vero che noi, diciamo, si cresciamo del 6% quest'anno, bel risultato, ma ci avevamo preso una botta del 9%, quindi cerchiamo di tenere i piedi per terra, che il lavoro che si è avviato, abbiamo rispettato i 51 impegni presi con l'Unione Europea, ma sono i 51 del 2021, poi ci sono quelli del 2022 che sono peraltro anche più numerosi, e anche non più di carta, cioè non più solamente quello che devo fare nel compito, devo anche fare delle realizzazioni. L'ho sentito parlare dei vaccini, ma questo non è solamente per dire noi abbiamo fatto bene, chi si roda si imbroda, perché ho sentito dire una cosa molto specifica, e cioè le decisioni si prendono esclusivamente sui dati, non è che uno dice chiudo, apro, esclusivamente su... e ho sentito anche delle altre cose, insomma. Però evidentemente ci ho capito assolutamente niente, perché poi prendi i giornali di oggi, il governo, scusate, ma se uno ti domanda, Legrenzi, ma questa trasmissione si può fare anche senza di lei, ma che cosa vuoi che risponda, cioè cosa vuoi che risponda una persona, tanto più, anche se non altro per scaramanzia, visto e considerato che i cimiteri sono pieni di gente indispensabile, è insostituibile, e quindi uno dice se non altro per quello, dice no, ma potete fare anche tranquillamente senza di me. Cosa volevate che rispondesse? No, se non ci sono io casca tutto. Però ha detto una cosa importante, ha detto qui casca tutto se la maggioranza che elegge il Presidente della Repubblica non è coincidente con la maggioranza, e semmai più larga, della maggioranza che sorregge il governo. Lo trovate oggi sui giornali? No, sui giornali c'è Draghi vuole andare al Quirinale. No, Draghi, avevi capito male. Draghi è già al Quirinale, però aspetta la ratifica. I partiti si oppongono perché Draghi vada al Quirinale. Cosa non si è disposti a fare pur di non parlare di qualcosa che richieda una qualche competenza? E questo vale per tantissimi che fanno politica, ma anche per tantissimi che fanno i giornali,
Andiamo in Basilicata, Davide, sono a pagina 17 del Corriere della Sera, si torna a parlare di Sanitopoli, assolto Pittella, io trattato come un mostro, anche il giornale a pagina 13, caso Sanitopoli, assolto Pittella, l'ex governatore Lucano, e tutti raccontano ovviamente della sua commozione in aula.
Sì, la sua commozione in aula, qualcuno dovrebbe commuoversi fra di noi anche fuori dall'aula, nel senso che... come hai correttamente ricordato, la notizia si trova a pagina 17 del Corriere della Sera e a pagina 13 del giornale. Il merito va a loro che l'hanno pubblicata. Su altri giornali non l'ho trovata, naturalmente io non riesco a leggere tutti i giornali, però insomma non l'ho trovata proprio, ci sono giornali che non l'hanno neanche riportata. Ma quando è stato arrestato nel 2018 stava sulle prime pagine di tutti i giornali, e mica per un solo giorno, c'è stato per giorni e giorni. Poi nel 2019, dopo essere stato arrestato, dopo qualche giorno si è dimesso da presidente della regione e si sono fatte le elezioni. Nel 2019 ha vinto il fronte avverso, lasciate perdere destra-sinistra, lui era presidente della sinistra, poi ha vinto la destra, ma questo è irrilevante, ha vinto il fronte avverso. Anche perché sì, il giudice, cioè il popolo elettore, aveva delle informazioni, compreso che questo avevano truccato, avevano fatto. Siamo nel 2021, dice lei è innocente. Ma non è innocente a questo punto il fatto che nessuno debba risponderne, perché la democrazia è andata sotto sequestro giudiziario dal 2018 al 2021. Non è un dettaglio. Per carità, non è che se sei presidente della regione non si possono fare le indagini, non si possono fare i processi, ma qualcuno deve rispondere degli errori che si commettono, e se no è un paese di irresponsabili.
Altra notizia: Omicron dilaga anche in Italia, centuplicati i casi di variante, vaccinate tutti i paesi poveri. Tito Boeri, Roberto Perotti e Antonio Spilimbergo fanno appunto questo appello al mondo. E ancora a fondo pagina: stop alla transizione, i rincari del gas rilanciano il carbone. Ma andiamo a pagina 19, dove c'è un approfondimento molto interessante, un sondaggio: paura dei migranti, metà degli europei è a favore dei muri. E poi c'è tutta una veramente una scheda molto ben fatta con i dati, i numeri e le percentuali. Aiutaci un po' tu, Davide.
Allora, è interessante questa ricerca di YouGov, ma prima cosa, ieri tra le cose che ha detto il Presidente del Consiglio è che hanno firmato il decreto flussi, 70.000 immigrati in più quest'anno regolarmente, ovviamente essendo il decreto flussi, cioè ovviamente regolari. E ha detto, però dice, guardate che non bastano, sono meno di quelli che vengono richiesti dal sistema produttivo, ma adesso nel 22 facciamo un altro decreto flussi. Tutti a parlare di immigrazione, di cose, però questo nonno, che se va a Quirinale non va a Quirinale. I fatti, le questioni reali, chi se ne importa, no? Quello è un modo per distrarre l'umanità. Vabbè, questo è un sondaggio, non è un fatto, è un sondaggio. Il sondaggio è interessante, sapete perché? Perché i paesi che dove si ritiene in Europa che il problema dell'immigrazione è un problema drammatico, che l'immigrazione è troppo alta, sia nei paesi dove c'è meno immigrazione. È bello, no? Perché uno dice, scusi, cioè, dovrebbe essere quelli dove ci sono di più. Dice no, è quello dove ci sono di meno, dove ce n'è di meno, diciamo, in rapporto alla popolazione, ovviamente, no? La questione poi uno va a vedere, dice, ma allora secondo lei questo, diciamo, rappresenta una minaccia alla identità del suo paese? Quelli che ritengono che di immigrazione ce ne sia troppa sono anche gli stessi che dicono no, non credo che ci sia una minaccia così forte. Cioè ci si rende conto che se questi dati, se il sondaggio è fatto bene ed è reale, ci si rende conto che l'allarme, la preoccupazione, l'angoscia viene dal non governato, cioè dal non raccontato, dal fenomeno non misurato. Per cui c'è una percezione assolutamente sproporzionata delle cose, ma soprattutto non c'è una riflessione su un punto. I nostri paesi sono paesi che hanno una leva demografica negativa, cioè significa che nel tempo saremo sempre più vecchi e con sempre meno giovani in rapporto ai vecchi. Adesso, senza dover parlare maniacalmente sempre delle pensioni, ma chi pensate che assista i più anziani? I parenti anziani no, perché diciamo, siamo tra colleghi con la rotula che è andata, quindi cioè, qualcuno... tu rispetto a questo problema devi comunque portarlo. Dice, ma non può essere la soluzione, non è chiamare la gente da fuori. D'accordo, va benissimo, sono d'accordo con voi. La soluzione, cioè, l'altra qual è? No, perché l'altra, fare finta che non esiste il problema, non è molto serio. Quindi questa questione dell'immigrazione andrà affrontata con molta razionalità e con molta calma. Però vi segnalo che quando il Presidente del Consiglio dice ho firmato il decreto flussi, ci sono 70.000 in più, nessuno dice niente. Tutti quelli che fino a ieri mattina era il problema principale, fermiamo, chiudiamo, nessuno ha fiatato. Perché? Ma perché chi lo racconta alle imprese che non fai entrare quei 70.000? Che si ferma tutto.
Allora, Davide, ti devo dire che leggendo i giornali stamattina c'è un pezzo che mi colpisce. Allora, quello che troviamo richiamato in prima pagina sulla stampa, appena sotto la fotonotizia, si parla delle feste che ci aspettano. Prima scherzosamente facevamo il countdown, ormai va avanti da giorni, mancano due giorni al Natale. Il dilemma di Natale, la vita o il cenone? Questo è il titolo, vi voglio leggere l'attacco. Panettoni e tamponi, questo è il Natale che ci aspetta. Sono mesi e mesi che proviamo a salvare il Natale, ma mai siamo arrivati alla conclusione che per quest'anno sarebbe meglio lasciar stare o la vita o il cenone. Siccome prima parlavamo della responsabilità e del ruolo che ha l'informazione in questa fase delicatissima della pandemia, a te.
Sì, o la vita o il cenone, diciamo così, è un dilemma da chi ha una vita piuttosto poverella, proprio come dire, insomma, diciamo, pensare che nel cenone possa esserci. Poi il bello è che queste esagerazioni sono gli stessi che poi vedrai che nell'approssimarsi dell'atmosfera di Betlemme e della natalizia cominceranno a dire ci si è dimenticati del valore culturale, morale, religioso di questa ricorrenza. Eh sì, ma ti pare che uno scrive in prima pagina o il cenone o la vita? Ma perché sarebbe questo il dilemma? Vale comunque quello cui siamo tutti quanti invitati, ma da noi stessi. Io mi invito, diciamo così, a essere una persona ragionevole. Non è che per festeggiare devo necessariamente slinguazzare tutti quelli che incontro per strada, cioè posso anche salutarli dicendo diciamo poi la mano ce la stringiamo la prossima volta. Anzi, devo dire che questa cosa del pugno ha anche un qualche cosa di darsi il pugno, non prendersi a pugno, ma qualcosa che vorrei mantenere anche per l'avvenire, nel senso che poi ci si evita anche qualcuno la mano sudata, le cose, cioè, ciao un po' di prudenza, non ci rimettiamo la vita per questo, almeno che, ripeto, se non hai una vita talmente scarna che...
Sì, talvolta evitare il contatto ai suoi lati positivi, diciamo, esatto. Che in molti frangenti è ciò che abbiamo sempre sognato, sempre stato il nostro sogno proibito, adesso non possiamo farlo, non bene. Con certi parenti ma con certe persone.
Quindi
anche
il cenone
certi
o il tampone, anche il maglione, a questo punto direi, dobbiamo fare delle scelte. Allora, dicevamo della tassa globale, Davide, perché se ne parla un po' su tutti i quotidiani. Intanto la tassa globale comincia dall'Europa, titola Repubblica, ma poi c'è il titolo anche sul Corriere della Sera, l'UE lancia la minimum tax multinazionali aliquota al 15%, e ancora lo troviamo sulla Stampa, l'Unione Europea fa da apripista sulla minimum tax, parte l'offensiva sull'evasione dei colossi.
Sì, è una cosa intanto il dato interessante qual è? Questo è un accordo che è stato preso a livello globale, no? Della tassazione delle multinazionali, stiamo parlando di roba con profitti enormi. Che deve essere fatta da tutti, condivisa da tutti. L'Unione Europea con questa proposta di direttiva è la prima a partire. Quindi, come dire, insomma, cioè, qualche volta ci si lamenta dei ritardi, in questo caso diciamo complimenti, saremmo i primi a partire. C'è un equivoco però profondo che va chiarito ai molti che penso, diceva che una multinazionale fanno tutti quei soldi il 15%, cioè praticamente pagano meno di me, che insomma francamente ho un fatturato leggermente inferiore. No, non è che la tassa è al 15%, è il minimo che comunque devi pagare che è il 15%, perché la concorrenza fiscale fra stati fa sì che in molti casi non si paghi manco il 15%, ma in realtà nei paesi dove il fisco funziona, qualche volta diciamo così, in maniera anche leggermente oppressiva, la pressione fiscale su quei gruppi è molto più alta del 15%. Il 15% è il minimo cui non puoi sfuggire se lavori in uno dei paesi che approva quella norma giusta.
Ecco Davide, in questi mesi abbiamo imparato a conoscere la parola transizione applicata al mondo dell'ambiente, ovviamente il tema della sostenibilità e tutto quanto è diventato molto caro a tanti settori in quest'ultimo periodo. Leggo da Repubblica al fondo pagina: stop alla transizione, i rincari del gas rilanciano il carbone, anche sulla prima della Stampa, per la transizione verde serve ancora il carbone.
No, ma lì si fa una confusione terribile fra i tempi. È evidente che per la transizione verde non può servire il carbone, perché se usi il carbone la transizione verde l'hai salutata da lontano. No, è una cosa completamente diversa. Allora, c'è un programma di transizione che arriva fino al 2050. A proposito di governi che prendono impegni e poi dice ma ci può andare un altro, ci può andare anche Pinco Pallino, però quando si prendono degli impegni da qua al 2050 ci dovrebbe andare qualcuno che rispetta gli impegni presi da qua al 2050, compreso quello della transizione. Quelli sono impegni che riguardano un progressivo passaggio, anche abbastanza veloce, a fonti di energia che non emettano CO2. Il carbone adesso è solamente perché il gas è rincarato mostruosamente e tu cerchi di mettere una pezza colorata sul fatto che il gas è aumentato enormemente. Ah, tra l'altro, ieri in la conferenza stampa il Presidente del Consiglio ha anche detto che chi produce energia elettrica da fonti rinnovabili, quindi sia diciamo l'eolico, il solare, sia per esempio l'idroelettrico, perché in Italia è una fonte interessante, sta facendo dei profitti enormi, di extra profitti straordinari. Perché? Perché vende al prezzo del gas, solo che non lo usa il gas. E qui il gas è aumentato, l'energia elettrica viene venduta al prezzo che è collegato col gas, tu però non hai aumentato di un centesimo i tuoi costi, hai enormemente aumentato i profitti. Quindi ha detto Draghi, si potrebbe chiamare questi produttori a, diciamo, compartecipare dello sforzo di tenere un po' più bassa la bolletta elettrica. Interessante, vero? Cioè, questo potrebbe interessare i cittadini. Sì, se qualcuno l'avesse capito, lo avesse riportato, perché tutto nonno, il nonno vuole andare a Quirinale, nonno, fermate il nonno che sta andando a Quirinale. Oh, con l'occasione, Silvio Berlusconi, per non farsi mancare nulla, è diventato bisnonno, quindi la gara è aperta da quel punto di vista.
Congratulazioni, aggiungiamo. A proposito di piccoli, a proposito di bimbi, c'è una storia che ieri è arrivata dal Policlinico di Milano, la troviamo a pagina 25 di Repubblica, in un'intervista a un medico molto bravo. Lorenzo pesava 3 etti e non voleva morire, così abbiamo salvato il bimbo Piuma. Stessa notizia in prima pagina su Libero, a fondo pagina, il miracolo di Lorenzo, nato di 370 grammi.
370 grammi, cioè è una cosa, è un pulcino, voglio dire, però la vita ha una forza straordinaria ed è riuscito, è con noi e ci resterà per molti anni, e ha subito 3 interventi all'intestino. No, questo lo ricordo perché nell'epoca in cui la medicina, Big Pharma, chissà cosa c'è dietro, c'è tanta cultura, c'è tanta capacità, Lorenzo in un'altra stagione, in un'altra parte della storia non sarebbe tra noi, e invece da 370 grammi il pulcino diventerà grande, forte, bello, anche perché esiste la medicina che funziona.
Quindi grazie davvero a tutti i medici, una bella storia di Natale e non solo. Grazie Davide Giacalone, noi ci ritroviamo per quanto mi riguarda sabato, no, Natale non ci sono i giornali, quindi lunedì, ci sentiamo lunedì.
Ci ritroviamo da queste parti.
Sì, in questi giorni, quindi semplicemente per fare gli auguri anche a Davide Giacalone. Buon Natale, buone feste.
Auguri a voi, buon Natale, comunque ci vediamo domani mattina e buona radiovisione a tutti.
Siamo ormai a ridosso delle festività natalizie, c'è ovviamente più c'è da guardare anche come il meteo, perché insomma, certo, dobbiamo capire sì.
Come vestirsi, esatto.
Tanto poco.
Poi sembra che qui arrivi la bufera di Natale, non lo so.
Se ne è parlato in questi giorni, però forse il nostro amico adesso riduce un po' questi spaventi, queste paure.
Qui servirebbe che dovevamo pensarci prima, servirebbe Paolo Corazzon. Sì,
anche secondo me sarebbe l'ideale.
Sì,
lui.
Ci abbiamo pensato.
No, no. Boh. Vabbè, Paolo?
Ci sono.
Ah, vedi, l'abbiamo chiamato, vedi, buongiorno.
Buongiorno Paolo.
Quando il gioco si fa duro, duri inizia a giocare, tocca a me.
Buongiorno, ecco.
Buongiorno Giulio, Enrico, Marco, che piacere sentirvi. Mi chiamate sempre quando arriva l'acqua, ma se ci fosse sempre il sole non avrei un lavoro io, quindi va bene anche così. Va bene.
Per le note dolenti. Senti Paolo, ma che cos'è questa bufera di Natale? Che cosa succederà?
No, infatti, smorziamo i toni, perché in realtà non è nessuna bufera, nessuna burrasca, se ne sono dette in tutti i colori in questi giorni, arriva sì però un po' d'acqua, la fortuna che arriva in questi giorni di festa, ma non saranno piogge così abbondanti, e poi aggiungo, non farà neanche così freddo. Comunque guarda, andando con ordine, già il Natale risulterà un po' più grigio al centro-nord, però poche piogge a Natale, giusto alcune zone dell'Italia, la Sardegna, la Toscana, la Liguria, l'Emilia, in parte anche la bassa Lombardia, il basso Veneto, però proprio una striscia abbastanza stretta che va dalla Sardegna verso il nord-est. A fine giornata viene presa un po' di più l'Italia centrale, anche Roma, ma sono sempre piogge deboli, e soprattutto a Natale al centro-sud non farà per niente freddo, temperature oltre i 10 gradi, al sud con il sole 15-18 gradi di temperatura a Natale, quindi chiama la bufera, andranno in giro col colpini, Sicilia, fai te. Il nord un po' più freddino, però anche lì nulla di eccezionale. Piogge un po' più organizzate arriveranno tra la domenica, Santo Stefano, e l'inizio della nuova settimana. Lì sì, rimetteremo mano agli ombrelli un po' tutti, comunque si parla di pioggia senza freddo, e saranno piogge un pochino più insistenti, ma nulla di catastrofico, sia chiaro, e soprattutto colpo di scena, chiudiamo l'anno e iniziamo il 2022 con alta pressione, sole in tutta Italia, e l'1 di gennaio temperature imbarazzanti, oltre 10 gradi al nord, fino a 15-16 al centro-sud. Quindi
però,
ci rifacciamo a Capodanno. Dai,
meno
ecco,
male, meno male. Ci hai rassicurato Paolo. Invece per questo inverno cosa ci aspettiamo? Sarà un inverno particolarmente freddo? Riusciremo insomma a mantenere un decoro senza mettere questi grandi sciarponi addosso uscendo di casa?
Allora, ma no, guarda, allora, ti dirò, la tendenza ormai da diversi anni è verso inverni non così rigidi, vuoi per il riscaldamento globale, vuoi per il cambiamento climatico, e guarda, effettivamente non si intravedono grandi ondate di freddo nelle prossime giorni, nelle prossime settimane. Secondo me possiamo stare abbastanza tranquilli, fin troppo volendo, perché io ho nostalgia di alcuni inverni un po' più rigidi, però quelle sono questioni mie, punto e basta. E il gran freddo rimane confinato per ora alle alte latitudini, quindi in Groenlandia, per dire, farà freddo questo Natale, però siamo ben lontani.
Beh, insomma, siamo al sicuro, siamo al sicuro dal freddo. Esatto, senti, esatto, Paolo, esatto. Tu hai una famiglia bellissima, che cosa farai a Natale?
Dammi sotto il tavolo, allora ti dirò che, per questo farmi capire quanto conto io a Treviso, sono in turno il giorno di Natale, lavora, insomma. Però poi si torna a casa in fretta, gambe sotto il tavolo e si riempie la pancia, sostanzialmente questo è il programma per le feste.
C'è il piattone di Natale anche da te? C'è proprio quello tipico di cui non si può fare a meno?
Allora, in realtà sembra strano, però mi metterò io ai fornelli per friggere il pesce. Noi ci divertiamo a fare una frittata di pesce, quelle però che non ne puoi più alla fine. Sarà anche quest'anno la tradizione, sì.
Che meraviglia. Grazie Paolo Corazzon di Trebi Meteo, grazie per essere stato con noi. Buon Natale a tutti voi.
E a tutta la famiglia, a presto. Grazie.
Un Natale sereno, poco nuvoloso, mettiamola così. Tanti
bello,
auguri,
bello,
ciao.
Bello,
speriamo
bello,
che sia davvero così. Abbiamo il Don collegato con noi anche oggi.
Vero,
buongiorno Don.
Antonio.
Ciao. Eccolo, sono qui. La frase: i silenzi sono i momenti migliori della nostra vita.
Ci sembrava giusto, no? Mettere un po' di silenzio. I silenzi sono i momenti migliori della nostra vita.
La nostra vita, va bene?
Don, è una frase molto bella. Allora, domani, vigilia di Natale, alle 23:30 si parte in diretta su RTL 102.5 con la messa, è vero?
È una notte di messa, di dolcezza e di speranza.
Ok, quindi domani tutti insieme dalle 23:30 con per noi Enrico Galletti e il nostro direttore Ivana Faccioli, e naturalmente la messa dalla comunità Exodus. Ovviamente ci sentiamo domani, Don.
Ciao a tutti.
Vogliamo parlare di cinema, che anno è stato, ma soprattutto insomma anche qualche consiglio, no, per questi giorni di festa che ci vedranno molto probabilmente davanti alla TV con un bel film, la cosa migliore. Ne parliamo con Gianni Canova, critico cinematografico, rettore dell'Università Yulma di Milano. Ci fa molto piacere che sia tornato ai nostri microfoni. Buongiorno professor Canova, grazie.
Buongiorno a tutti voi, grazie a voi per l'invito.
Professore, come accennato dal collega, è fine anno, tempo di bilanci. Che 2021 è stato per il cinema, dalla produzione alla distribuzione?
Beh, è stato un anno cruciale perché ha visto di fatto cambiare profondamente le nostre abitudini di consumo dei film, nel senso che ormai le piattaforme, la visione dei film sulle piattaforme è diventata un'esperienza comune e condivisa. Ricordo che ancora nella prima parte dell'anno le sale erano chiuse e c'è stato di fatto un grande risveglio poi del cinema con la mostra del cinema di Venezia, che tra l'altro ha presentato un cinema italiano in stato di grazia come non si vedeva da tantissimi anni, non solo per il film che è stato anche premiato, che adesso rappresenta l'Italia agli Oscar, che è il film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, che si può vedere su una piattaforma in questi giorni e che sta suscitando, se devo guardare le reazioni sul mio profilo Instagram, ci sono tantissimi like ogni volta quando ho citato questo film.
Ecco professore, poi le vogliamo proprio chiedere un commento su questo specifico film, quindi sì. Se lo vuole fare subito, proprio perché ci piacerebbe il suo punto di vista al di là dei molti like. Io sono tra coloro che avrebbe messo un like senz'altro. Enrico
anch'io.
Pure mi sembra, no?
Associo,
l'abbiamo visto in queste ore, quindi davvero ci è piaciuto molto, anche per chi non ama troppo Sorrentino, come nel mio caso per esempio, no? Ho trovato che questo fosse un film
qui c'è un
molto
film, è un film davvero, lui sì. Riesce a trasferire l'autobiografia sì. Nei territori del fantastico, rievocando, e non facciamo spoiler, un episodio centrale, un trauma centrale che ha segnato la sua vita, riesce a raccontare qualcosa che va al di là della sua vita e che riguarda un po' la vita di tutti, con questa Napoli dai mille colori, come canta Pino Daniele nei titoli di coda, questa Napoli pezzente, sublime, affascinante e decadente, popolata nella prima parte da maschere, fantasmi che sembrano usciti da un film di Fellini, e nella seconda parte da questa ricerca spasmodica del cinema come soluzione per dare un senso alla propria vita. Il cinema non serve a niente, dice a un certo punto un personaggio del film, se non a distrarre, perché la realtà è scadente. Ecco, quando troviamo la realtà scadente, e capita spesso che la realtà sia scadente, non c'è nulla di meglio di un bel film per farsi riavvicinare la vita, insomma.
Professore, ma invece per quanto riguarda il cinema nella forma più tradizionale, le poltroncine rosse fanno anche un po' teatro, però in questo caso noi parliamo di cinema. Che anno è stato, ma soprattutto quali sono le prospettive per l'anno nuovo? Sa, da anni ormai si sente parlare del boom delle piattaforme, della crisi del cinema. Com'è la situazione secondo lei? Quali le prospettive?
Ma le prospettive sono, appunto, come dicevo, di un cambiamento epocale, nel senso che l'idea che il cinema possa essere visto soltanto in sala ed esclusivamente sulle poltroncine rosse, come dicevate voi, è un'idea ormai profondamente in crisi, nel senso che la sala resta, l'esperienza cinematografica comunque come trova il suo compimento, come dire, più maturo, più pieno in sala cinematografica, ma le piattaforme integrano, allargano, completano le possibilità di vedere film. Siamo stati un sistema misto, di fatto. Questo è stato se ne parlava già da tempo, ma il 2021 è l'anno che ha sancito questa affermazione a livello di massa e a livello planetario. Le prospettive sono che si stanno producendo tantissimi film oltre alle serie televisive, ma proprio tantissimi film, come non succedeva da tanti anni. Ci sono tantissimi set aperti, addirittura molti amici registi mi dicono che si fa fatica a trovare il personale tecnico che vada sui set, quindi il settore sta lavorando a pieno regime, quasi con il rischio di entrare in una forma di inflazione o di superproduzione, perché a volte si ha davvero la sensazione che escano troppi film ogni settimana, parlo di film in sala, con il rischio che alcuni titoli finiscano per risultare un po' per cadere nella disattenzione, perché poi uno non è che può vedere quattro film al giorno, insomma.
Certo.
Quindi ci sono davvero tanti titoli. Anche adesso, durante le vacanze di Natale, c'è un grandissimo numero di film in uscita, e lì lo spettatore deve essere, come dire, un pochino attento per riuscire ad andare a cogliere fra tanti prodotti quelli che più sono in grado di procurargli piacere, incanto, intrattenimento, distrazione dalla realtà scadente, per usare la metafora di Sorrentino.
Ecco, professore, ha fatto riferimento ai suoi social, abbiamo parlato di È stata la mano di Dio, c'è anche Diabolik in questo periodo, poi all'indomani del Noir in Festival, che insomma qui a Milano ha fatto anche parlare. Lei ha citato una serie di aggettivi chiedendo ai suoi follower di scegliere: ludico, epico, impudico, critico, empirico, potrei andare avanti per una mezz'oretta. Quali sono gli aggettivi che ha scelto lei?
Ma io lo trovo un film da un lato acrobatico e dall'altro lato filologico, perché i Manetti avevano una sfida incredibile davanti a loro: trasferire nella dinamicità del cinema la staticità delle tavole del fumetto. Questo hanno cercato di fare. A volte i personaggi sembrano davvero un po' statici, poi fanno capriole, capitomboli, inseguimenti, si sparano, poi si bloccano come nelle tavole dei fumetti, ed è come se avessero cercato davvero di ricostruire gli anni 60, gli anni in cui il diabolico fumetto delle sorelle Gissani è stato creato, con un rigore filologico emozionante per chi si occupa proprio di queste cose, ma perfino nella recitazione degli attori. Io dicevo, quando il personaggio dell'ispettore Ginco di Valerio Mastandrea punta la pistola, sembra quasi di vedere certi attori degli sceneggiati televisivi degli anni 60. Diabolik e Eva si baciano a stampo, come succedeva nei fumetti. Risulta magari un po' poco verosimile e realistico per lo spettatore di oggi, ma tenete presente che c'è proprio questa grandissima operazione di affetto e di ricostruzione rigorosa del fumetto, e questo io lo trovo molto interessante.
È così, è sempre bello chiacchierare con lei, professor Canova, andremo avanti per altri 10 minuti.
Ma posso suggerire due
però, esatto, però un consiglio glielo chiediamo, sì dai, per le prossime settimane.
Tanti di cui abbiamo già parlato, sì, esatto. Ma insomma, esce West Side Story di Spielberg, wow. Signori, giù il cappello, wow. Esce Supereroi di Genovese, l'autore di Perfetti Sconosciuti, con Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, giù il cappello. Esce, e ve lo consiglio davvero, Illusioni perdute, è un film francese tratto dal capolavoro di Honoré de Balzac, che ti inchioda alla sedia e ti fa vedere la modernità di quel grandissimo autore che era Balzac. E poi esce La Befana viene di notte con Monica Bellucci, e poi soprattutto, per chi ama anche il cinema che ti mette un po' in discussione, che ti passi addosso come carta vetrata, esce a gennaio, ma America Latina dei fratelli dei gemelli di Innocenzo è uno di quei film in cui ti ci perdi dentro, esci un po' devastato, ma che insomma è un grande film italiano.
Quindi insomma non avete più scuse, qualcosa la dobbiamo guardare in questo periodo, magari in famiglia, perché no? Professor Canova, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo presto ovviamente,
auguri a tutti.
Ieri si è svolta la tradizionale conferenza stampa di fine anno organizzata dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, in cui è intervenuto il presidente del Consiglio Mario Draghi. È importante provare a capire anche un po' tra le righe che cosa ha detto, al di là delle parole chiare che spesso ha usato appunto durante la conferenza. Vogliamo approfondire le parole del Premier insieme ad Alessandro Speciale, che è capo dell'ufficio di Roma di Bloomberg e autore di vari testi, di vari libri proprio dedicati al Premier Draghi. Buongiorno, benvenuto su RTL, bentornato anzi.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Speciale. Allora, noi ci siamo sentiti qualche mese fa parlando del suo libro Mario Draghi l'artefice, se non sbaglio, e io ricordo che lei ci disse: allora, io temo un po', perché ricordo certe risposte, insomma, belle pepate che Draghi dava da presidente della BCE ai giornalisti, no, al momento delle domande. Devo dire che un po' questo tratto ha trovato riscontro, lo abbiamo visto anche ieri, è vero?
Sì, esatto, però devo dire è anche diventato più abile a dare una risposta, che dire, insomma, che fa un po' finta di rispondere, però diciamo non dà veramente la risposta, non dice quello che il giornalista vorrebbe sentirsi. Se lui non vuole dire, non lo dice.
Ecco, quindi insomma sa essere abile anche in questo senso, però come accennava Giusi ci sono un po' dei non detti che ovviamente poi vanno interpretati. Allora, quando ieri in conferenza stampa ha detto l'operato del governo continui indipendentemente da chi ci sarà, c'è chi ha letto anche una sua volontà, perché no, di provare ad andare al colle.
Sì, diciamo che se avesse voluto dire guardate, diventare Presidente della Repubblica non mi interessa, quella era l'occasione perfetta e non l'ha fatto, e in questo caso è un'omissione che dice molto. La situazione politica è quello che è, il governo, i partiti che sono dietro al governo in realtà sono un po' con la mente altrove e questo si vede, però lui ha detto chiaramente chiunque sia al governo ci dovrà essere la stessa maggioranza, e questa è una condizione abbastanza difficile che ha messo ai partiti.
Esattamente. Alessandro Speciale, diciamo, tu che lo conosci, che l'hai quantomeno l'hai studiato, l'hai scritto, l'hai pensato, l'hai raccontato, che anno è stato il 2021 per il nostro Premier?
No, vabbè, è stato un anno assolutamente molto positivo, come lo è stato per l'Italia. Adesso c'è la variante Omicron, abbiamo un altissimo tasso di vaccinazione, l'economia ha ripreso molto bene. Abbiamo avuto tutti i fondi, cioè ci siamo assicurati i fondi europei del PNRR che adesso vanno spesi, però comunque intanto per ora con i progetti li abbiamo vinti. La pandemia, insomma, per quanto possibile è dire sotto controllo, forse sarebbe sbagliato, però insomma, per quanto possibile almeno stiamo messi meglio dell'anno scorso. Insomma, questi erano gli obiettivi di base del governo e questi grosso modo, e anzi abbastanza pienamente, sono stati raggiunti.
Senti Alessandro, ma dopo il tuo libro, no, Draghi ti avrà scritto dei messaggi, cioè l'avrà letto, hai un contatto con lui?
Guarda, lui è sempre estremamente riservato e insomma mi piace rispettare questa cosa.
Pensavo non ne avremmo approfittato in qualche modo, anche per capire insomma quale possa essere effettivamente il suo destino. Poi c'è quella frase che lui ieri ha pronunciato, che troviamo praticamente su tutti i giornali, un nonno a servizio, no, delle istituzioni. Allora, c'è chi in quella frase ci ha letto semplicemente una bella frase e c'è chi invece ci ha letto chiaramente una definizione di Presidente della Repubblica. Ci hanno fatto tutti il titolo. Allora, se avessi dovuto farli tu i titoli delle prime pagine dei quotidiani oggi, avresti effettivamente preso quell'aspetto, ne avresti isolati altri? Aiutaci.
Guarda, no, io il titolo che abbiamo fatto ieri, perché siamo un'agenzia, subito dopo la conferenza stampa, è Draghi lascia la porta aperta, insomma un'espressione inglese che in italiano non rende benissimo, a diventare il prossimo presidente dell'Italia. Non ha detto no, appunto, come dicevamo, era l'occasione per dire no, ha fatto capire un po' quali sarebbero le condizioni per cui eventualmente potrebbe accettarlo, ma ha anche ribadito che alla fine la scelta è del Parlamento e dei partiti. Sarà loro decidere se continua il governo, se diventa presidente, o anche se ci ritroveremo a febbraio senza Draghi in nessuno dei due ruoli. È possibile, eh?
Ecco, in questo anno abbiamo apprezzato Draghi soprattutto per il suo ruolo di mediatore, no? A partire insomma da tutto quello che è successo negli scorsi mesi, ad arrivare ovviamente con la manovra in via di approvazione. Ecco, secondo te c'è il rischio di spaccature nella maggioranza attualmente? Perché insomma i temi controversi rimangono.
Ma guarda, infatti, se tu dici mediatore e dici questa cosa a Salvini, non so quanto lui sarebbe d'accordo, perché Draghi ha fatto vedere insomma anche nel suo governo che aveva alcune cose da fare, era convinto che fossero giuste e che il Parlamento e il Presidente della Repubblica l'avessero chiamato lì per fare quello, ed ha tirato abbastanza dritto, ha mediato un po' sì, ma sempre ha mediato ai margini senza perdere insomma l'idea di fondo. Adesso la maggioranza, come dicevamo prima, è abbastanza in difficoltà, è abbastanza bloccata, anche perché stanno tutti pensando all'elezione del Presidente della Repubblica. Se dopo potrà continuare così, così ampia, è difficile da dirlo. Sicuramente lui se lo auspica.
Sì. Io insisto nel farmi questa domanda e la faccio giornalisticamente anche a te, Alessandro. Cioè, va bene, prendiamo Draghi, lo spostiamo al Quirinale. E chi fa il Premier in Italia? Ce l'hai un'idea?
È una delle difficoltà, sai. Serio? Le persone che si dicono adesso che sono persone di altissimo livello, il ministro Franco, la ministra Cartabia, però insomma alla fine è il Presidente del Consiglio che crea consenso tra i ministri nel Consiglio dei Ministri, è il Presidente del Consiglio che parla con Putin, con Biden, con tutti gli altri leader mondiali. Non è che insomma puoi mettere uno stand-in, una specie di controfigura di Draghi e automaticamente lo stesso effetto. È difficile, insomma, non ce ne sono due e c'è il rischio che magari ce ne ritroviamo con nessuno da qui a febbraio.
Speciale, rapidamente, semipresidenzialismo rispetto a quanto detto, l'aveva detto Giorgetti insomma qualche settimana fa, è fantapolitica?
Finché non cambiano la Costituzione, sì. Una cosa che Draghi è lui gli piace sempre molto rispettare le forme oltre che la sostanza della democrazia. Se noi siamo una democrazia parlamentare, resteremo una democrazia parlamentare anche se Draghi dovesse diventare Presidente della Repubblica.
Alessandro Speciale, capo dell'ufficio di Roma di Bloomberg, autore, lo abbiamo ricordato, di vari libri su Mario Draghi, grazie per essere stato con noi. Ovviamente anche a lei tanti auguri e buone feste.
Grazie a voi e auguri.
È collegato con noi al telefono, dobbiamo parlare ovviamente dei menù che ci aspettano in queste feste, ma non solo, perché è nelle librerie con La Cucina di Famiglia, edito da Einaudi. Antonino Cannavacciuolo, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno Antonino. Va bene, bene, tu come stai?
Benissimo, carico.
Molto bene, anche perché siamo quasi in clima Masterchef, quindi insomma.
Ho dormito giusto 4-5 ore, ma sono carico.
Grazie, allora doppiamente. Allora, c'è in libreria un bellissimo libro, La Cucina di Famiglia, edito da Einaudi. Allora, Antonino, non c'è niente di più bello che cucinare in famiglia, soprattutto durante le feste?
Vabbè, sicuramente sì, durante la festa si cucina. Io la chiamo un po' a Natale, la chiamo l'Olimpiadi delle cucine, perché ognuno partecipa con una pietanza, no? E poi ogni anno c'è la premiazione a chi ha fatto meglio, così il prossimo anno già sappiamo chi deve portare quello e chi deve portare quell'altra cosa. Questa è la cosa bella.
La cosa bella. Senti Antonino, ovviamente c'è proprio il tema anche molto significativo della tradizione, no? C'è sempre la voglia durante queste feste di riportare a tavola qualche cosa che ha a che vedere col passato, con quando eravamo bambini, col come ci faceva stare bene il cibo di allora. Sì. Nel tuo caso è così? Lo fai anche all'interno dei tuoi ristoranti?
Ma ti dico la verità, una volta quello che hai detto te è bellissimo. Si aspettava la data giusta per quella pietanza. Oggi invece sta cambiando un po' la testa, no? Ho voglia durante l'anno e vado a prepararmi quel tipo di piatto che una volta per farvi capire la pastiera, no? Che era un dolce classico di Pasqua. Oggi la pastiera la trovi tutto l'anno, il panettone lo troviamo 3-4 mesi, in 3-4 mesi, cioè sta cambiando un po' l'idea. Ma no, io che sto al nord, a Natale di fare i piatti che mangiava a Napoli, cioè per rivivere un po' la napoletanità, dalla lasagna, dai gnocchi alla sorrentina, il pranzo di Natale, dal capitone fritto, lo spaghetto a vongole, l'insalata di rinforzo, cioè tutte quelle pietanze che si usavano a Napoli, cerco di portarle sulla tavola e fare tradizione per i miei figli, perché alla fine noi dobbiamo far conoscere i nostri figli, quella è la tradizione è padre figlio,
Certo.
Poi se no si perdono le tradizioni, se non facciamo conoscere le tradizioni ai nostri figli si perderanno.
C'è il tema anche della semplicità, perché alla fine tu ci insegni che le cose buone sono anche semplici, non sempre, per carità, perché poi alla fine le stelle e la fama arrivano quando si riesce anche a combinare questo con la complessità. Però nel tuo libro, La cucina di famiglia, ci sono molte ricette spiegate davvero in modo semplice, quasi alla portata di tutti.
Sì, questo libro qua nasce nel periodo del lockdown, quando stavamo a casa e cucinavamo tante ricette. Le ho fatte veramente in casa con i miei figli, con mia moglie. È stato un po' un pulire la dispensa, perché mia moglie compra e mette là. Allora ho fatto quei 2 o 3 mesi che stavamo in casa, ho svuotato la dispensa, perciò siccome c'è quella zuppa di legumi con le alghe dentro, e quello era un po' veramente un pulire la dispensa, per sempre, per il fatto del risparmio, il fatto che non si butta niente. Ho voluto insegnare pure mia figlia e mia moglie che veramente in cucina si vuole la dispensa, ma quella dispensa giusta, non quella dispensa che poi dopo un mese, 15 giorni verrà scaduto, lo devi buttare, perché quella è una cosa grave, perché immaginiamo quanta cibo si butta nel mondo e dobbiamo dare pure quell'impronta lì di cucinare, sì, seguire delle ricette, seguire i libri, ma guardate nella dispensa, nel frigorifero cosa abbiamo, là si diventa chef con quegli ingredienti, cosa faccio, e là nasce l'inventiva, nasce la tecnica, nasce tutto attorno a un ingrediente.
Ecco, Antonino, allora, noi siamo veri normal people, no? Siamo anche la radio di Masterchef, quindi ci sentiamo spessissimo. Una delle critiche, no, che i veri normal people fanno agli chef stellati, ora non ce ne vogliono quelli che dovessero essere all'ascolto.
Ma sono proprio sereno.
No, infatti, è che, come dire, le porzioni in questi ristoranti stupendi poi alla fine non siano così abbondanti, no? Un po' alla Checco Zalone, è cotto lo puoi scolare. È non capire questa alta cucina, questo vuol dire questo?
Non è capire, è che sono parecchie persone che lo dicono e lo vedono, non sono stati mai in un ristorante stellato. E noi facciamo dei percorsi, è logico, su 10, 15, 20 assaggi le porzioni devono essere quelle. La cosa spiacevole, la cosa brutta, è che con una foto spieghi solo quell'attimo e quel momento. Allora è logico, arriva un 60 grammi di pasta dall'altra parte, io ne mangio 3 kg, butti la pasta che poi arrivo. Cioè, ma davanti a quel 70 grammi ci sono altre 15 portate, ci sono i miei colleghi che fanno 11 portate, 15 portate, e poi ogni portata c'è la cornice attorno, e dove ci sono i 2 assaggi, con l'interiore del pesce abbiamo fatto una zuppa e con la pelle abbiamo fatto una chips. Allora tu stai sempre a tavola, 2 ore a mangiare, sempre amore, sempre il gesto della mano a prendere, e chi viene poi ai ristoranti nostri la fine, non tutto questo, ciò parlo così, ma io non mi aspettavo di mangiare così tanto. Adesso quelli che mi dicono che non si mangia, e io gli dico, sono tutte quelle persone che non si sono mai sedute a tavola, è la verità.
È così, cioè,
fatevi l'esperienza a tavola, perché esatto, quello che vi dà la tavola è un massaggio mentale, un percorso di vita. Io ancora oggi, dopo 30 anni, mi ricordo delle tavole importanti che ho fatto in giro per il mondo, dove c'erano delle emozioni, dove c'erano gente in sala che danzavano, dove c'era la ricerca, dove si parlava in un piatto di viaggi, di territorio. Dobbiamo vedere questo, poi se andiamo a vedere, non vogliamo vedere queste cose qua, vi dico io a voi, mangiamoci il panino con il salame.
Bel messaggio, bello.
Altra cosa, Antonino, sei contento di aver potuto in qualche modo tornare nelle tue terre d'origine con il nuovo ristorante? Ti fa piacere, come sta andando a Vico Equense? Ci racconti?
Contentissimo. Alla fine quello... Quando si parla di tradizione, pure quella è tradizione, perché alla fine sono le mie radici, è la cosa più bella all'interno, che ci lavorano tutte, l'80%, tutti i ragazzi che alla fine erano miei amici, adesso ci sono i figli, c'è la zia, cioè veramente è un ristorante di famiglia allargata, diciamo così. E tutti sono orgogliosi di lavorare in quel posto là, poi perché è una piccola frazione di Vico Equense che si chiama Ticciano, è un borgo di 400-500 persone che ci conosciamo tutti, e prima era impensabile che nasceva un posto del genere. Certo. Poi c'è stato, dopo pochi mesi, la premiazione di una stella michelina, è stato proprio il bingo, no? La contentezza di vedere mio padre e mia mamma
soddisfatti,
stare lì soddisfatti, cioè una cosa, è stata una cosa bellissima. Lo rifarei 1500 volte. Bello.
Complimenti allora, Antonino Cannavacciuolo, chef, grazie per essere stato con noi. Ovviamente buone feste.
Grazie a voi, buone feste, mangiate poco.
Tra l'altro, chef, niente pacche sulla schiena, perché siamo a distanza, ci è andata bene.
Raga, quando arriva la mia pacca significa che mi piace.
Quindi bene, la prossima volta ce la facciamo dare la pacca, va, da Antonino.
Grazie.
Ciao, grazie. Beh,
un bacione, buon Natale.
Grazie davvero di cuore.
Domani ci sono i colleghi Luigi Santarelli, Barbara Sala e Stefania Iodice. Intanto buon Natale a tutti.
Ciao Massimo,
ciao.
Ciao Giusy. Ciao.